Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore che illumini i nostri cuori, le nostre intenzioni e che guidi i nostri passi sulla via della pace, quella pace che ricordiamo nel sacrificio che celebriamo ora del Signore Gesù e che non solo ricordiamo ma che invochiamo per noi e per tutto il mondo.
Dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 4, versetti 18-38. Celebrandosi a Tiro i giochi quinquennali con l'intervento del re, lo scellerato Giasone inveò come rappresentanti alcuni antiocheni di Gerusalemme, i quali portavano con sé 300 dracme d'argento per il sacrificio a Ercole, ma coloro che le portavano ritennero non conveniente usarle per il sacrificio, bensì impiegarle per altra spesa. Così il denaro destinato al sacrificio a Ercole da parte del mandante servì per iniziativa dei latori alla costruzione delle triremi. Antioco, avendo mandato Pollonio, figlio di Menesteo, in Egitto per l'intronizzazione del re Filometore, venne a sapere che costui era diventato contrario al suo governo e quindi si preoccupò della sua sicurezza. Perciò si recò a Giaffa, poi mosse alla volta di Gerusalemme. Fu accolto magnificamente da Giasone e dalla città e fu ricevuto con un corteo di fiaccole e acclamazioni. Così riprese la marcia militare verso la Fenicia. 3 anni dopo Giasone mandò Menelao, fratello del già menzionato Simone, a portare al re del denaro e a presentargli un memoriale su alcuni affari importanti. Ma quello, fattosi presentare al re e avendolo ossequiato con un portamento da persona autorevole, si accaparrò il sommo sacerdozio, superando l'offerta di Giasone di 300 talenti d'argento. Munito delle disposizioni del re, si presentò al ritorno senza avere nulla con sé che fosse degno del sommo sacerdozio, ma soltanto le manie di un tiranno unite alla ferocia di una belva. Così Giasone, che aveva tradito il proprio fratello, fu tradito a sua volta da un altro e fu costretto a fuggire nel paese dell'Ammanitide. Menelao si impadronì del potere, ma non si interessò più del denaro promesso al re, sebbene gliene avesse fatto richiesta Sostrato, comandante dell'Acropoli. Questi, infatti, aveva l'incarico della riscossione dei tributi. Per questo motivo tutti e due furono convocati dal re. Menelao lasciò come sostituto nel sommo sacerdozio Lisimaco, suo fratello. Sostrato lasciò Cratete, capo dei Ciprioti. Mentre così stavano le cose, le città di Tarso e di Mallo si ribellarono perché erano state date in dono ad Antiochide, concubina del re. Il re partì in fretta per riportare all'ordine la situazione, lasciando come luogotenente Andronico, uno dei suoi dignitari. Menelao allora, pensando di aver trovato l'occasione buona, sottrasse alcuni oggetti d'oro del tempio e ne fece omaggio ad Andronico. Altri poi riuscì a vendere lì a Tiro e nelle città vicine. Ma Onia lo biasimò dopo essersi accertato della cosa ed essersi rifugiato in una località inviolabile a Dafne, situata presso Antiochia. Per questo Menelao, incontratosi in segreto con Andronico, lo sollecitò a sopprimere Onia. Quello, recatosi da Onia e ottenutane con inganno la fiducia, dandogli la destra con giuramento lo persuase, sebbene non avesse allontanato ogni sospetto, a uscire dall'asilo e subito lo uccise senza alcun rispetto per la giustizia. Per questo fatto non solo i giudei, ma anche molti di altre nazioni restarono indignati e afflitti per l'empia uccisione di quell'uomo. Quando il re tornò dalle località della Cilicia, si presentarono a lui i giudei della città, insieme con i greci che condividevano l'esecrazione per l'uccisione arbitraria di Onia. Antioco fu profondamente rattristato e, preso da compassione, pianse per la saggezza e la grande prudenza del defunto. Poi, acceso di sdegno, tolse subito la porpora ad Andronico, ne stracciò le vesti e lo condusse attraverso tutta la città, proprio fino al luogo dove egli aveva sacrilegamente ucciso Onia, e lì stesso eliminò dal mondo quell'assassino. Così il Signore gli rese il meritato castigo. Parola di Dio.
I fatti che vengono riportati nel brano di oggi, almeno quelli che vengono riportati dal versetto 23, quelli precedenti forse non hanno la stessa funzione. La celebrazione a Tiro dei giochi quinquennali a cui partecipano gli antiochini di Gerusalemme e anche l'accoglienza trionfale attribuita a Antioco a Gerusalemme, gli altri eventi riportati sembrano condurre poi alla morte di Onia III, che segnerà la storia di quegli anni a Gerusalemme, non solo, ma di tutto il popolo ebraico.
Sembra che l'autore conduce il suo racconto per mostrare, cioè, un insegnamento che è espresso al versetto 16 e 17, in particolare il brano precedente, capitolo 4, versetto 17. Non resta impunito il comportarsi empiamente contro le leggi divine, come dimostrerà chiaramente il successivo periodo storico. C'è un'idea che le cose che racconterà dimostrano che agire contro la Torah, contro le leggi del Signore, non resta impunito. La storia dimostra che il Signore interviene e punisce. E l'idea più generale, mi sembra, è quella espressa dal versetto 16 subito prima, cioè che questa iniziativa, questa tendenza di una parte, soprattutto dell'elite, ma anche di altri forse, a delle riforme che loro, a delle riforme di tipo greco, ellenistico, diciamo, sia per quel che riguarda lo statuto di Gerusalemme, sia per insomma, di tipo politico, culturale, che l'autore però sente come un peccato grave sul piano religioso, un abbandono delle tradizioni. Tutto questo avrà il suo contrappasso proprio nella punizione da parte di questi greci che si affrettano ad imitare. Qui c'è il versetto 16: ed ebbero quali avversari e punitori proprio coloro le cui istituzioni seguivano con zelo. Questo mi sembra l'idea, insomma, che sta a fondo, e anche forse l'arco generale di tutto questo. Vorrei notare che avevamo già osservato, noi vediamo anche nel brano di oggi, che Antioco, va bene, non è più malvagio di altri, è un re ellenistico, anzi oggi si dimostra che viene colpito, fa giustizia, per l'autore ha fatto molto bene a mettere a morte, ecco, e anzi in questo modo il Signore ha punito l'uccisore di Apollonio, cioè l'uccisore di Onia III, eccetera. Quindi Antioco non è qui malvagio, comunque non è certo più malvagio degli altri re, ecco, però si trasformerà in questo. Ma dove sta il punto? Per colpa dei peccati dentro Israele. Questo è il punto, mi sembra, che lui vuole sottolineare. E allora Dio lo userà come punitore. Dopo diventerà un persecutore, ma in realtà sarà uno strumento per la punizione che ricadrà. Il vero peccato, insomma, ed è questa ellenizzazione per l'autore. Questo è il peccato vero, che porterà addirittura al fatto che Antioco stesso si trasformerà in un persecutore.
Veramente riflettere questo atteggiamento di Menelao, naturalmente anche altri non hanno agito con minore scaltrezza e minore malvagità, che dopo aver ottenuto così con la corruzione, non è il primo, forse nemmeno l'ultimo, che ottiene incarichi ad alto livello come sommo sacerdote. E qui dice il versetto 25, sempre della pericope di oggi, dà una descrizione veramente preoccupante di questa persona. Munito delle disposizioni del re, si presentò al ritorno senza avere nulla con sé che fosse degno del sommo sacerdozio, ma soltanto le manie di un tiranno unite alla ferocia di una belva. C'è da stare allegri. Se vediamo che Giasone aveva offerto, diciamo in due trance, al re, per avere il sommo sacerdozio, 590 talenti d'argento. Voi sapete che il talento pesa 34 kg, fate un po' il calcolo. Giasone ha offerto al re, come diciamo prestazione per avere il sommo sacerdozio, 200 quintali di argento, 20 tonnellate. Da dove li ha presi? Da dove li ha presi? Arriva un altro, Menelao, descritto dal versetto 25, quindi vi ho già presentato un pochino la persona, cioè veramente da avere un raccapriccio, che certe persone possono pretendere di arrivare a certe altezze nel sacerdozio, il quale naturalmente, oltre all'offerta di Giasone, ne aggiunge altri 300 d'argento, cioè 102 quintali, per un totale di 302 quintali di argento, 32 tonnellate. Da dove li hanno presi? Vi immaginate da dove? Hanno depredato probabilmente il tesoro del Tempio, perché altrimenti... Comunque, ecco qui, noi ci lamentiamo oggigiorno della corruzione ad alti livelli, ma la corruzione probabilmente, come dicono tanti, è nata con l'uomo.
Io sono stata colpita dal giudizio del versetto 26, quando dice: Giasone, che aveva tradito il proprio fratello, fu tradito a sua volta da un altro. Quindi viene letto questo, nei fatti, questo contrappasso, e l'autore così interpreta. E allora io mi veniva da dire, e riguarda Onia che viene ucciso, con tradimento, il giudizio si dà su questa uccisione? Non la si dà, semplicemente è stata un'uccisione empia, però uno potrebbe dire, vabbè, il cielo però cosa ha fatto? Cioè, se il metro di giudizio è quello del versetto 26, uno potrebbe dire, il cielo dove stava quando Onia, il giusto, il santo, veniva ucciso? Cioè, a me viene da pensare che il metro di giudizio sia veramente solo la giustizia, la rettitudine. E la fine di un uomo, insomma, questo noi col metro del Nuovo Testamento sappiamo che questo è un martire per la giustizia, un martire per la rettitudine. Ma a volte queste pagine dei Maccabei, ci sono dei giudizi che, insomma, noi diremmo, se applichi questo metro a ogni situazione, i conti non tornano, perché allora Onia è il giusto.
Dipende tutto dalla giustizia.
Dipende tutto dalla giustizia, era questa considerazione che volevo fare. Dipende tutto dalla giustizia, e il Signore a volte lascia fare all'ingiustizia umana, ecco. Però questa considerazione non la leggiamo nel testo.
Però punisce l'uccisore attraverso Antioco.
Punisce l'uccisore, però Onia è morto.
Ah beh, certo.
Onì è morto e ha avuto una morte violenta, ingiusta, e come quella del Battista, possiamo dire.
Certo.
E il Nuovo Testamento ci conforta, ma già i Maccabei fanno, il capitolo 7 fa un passo in avanti. Qui, se tu, a distanza di pochi versetti, se tu applichi lo stesso metro, i conti non tornano, perché Onia muore per mano di un fratello, eppure era stato giusto.
Ma, leggendo questo brano, io mi sono detta, ma qui, cioè, è il caos totale, nel senso che è una cosa... A un personaggio succede l'altro, uno appunto va e stabilisce un suo luogotenente, e parimenti sia nel popolo, appunto con Giasone, Menelao, eccetera, e anche Antioco. E allora, appunto, in questa nebbia mi è venuto in mente un passo della Sapienza, che di per sé è detta per gli idolatri, è questo che mi ha fatto impressione, che però mi sembra che si adatti bene, ecco. E che Sapienza 14, quando dice, appunto, parla degli idolatri, quindi ogni tanto non fu loro sufficiente errare nella conoscenza di Dio, ma vivendo nella grande guerra dell'ignoranza, a mali tanto grandi danno il nome di pace. Già lì. Poi dice: tutto è mescolato, sangue e omicidio, furto e inganno, corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordini, adulterio e impudicizia. Vabbè. Cioè, è stranissimo, perché appunto mi sembra che a questo punto questi personaggi siano proprio allo stesso livello dei greci, cioè dei barbari, cioè degli idolatri. Infatti quelli dovevano portare anche qualcosa a Ercole, quindi... E fa molta impressione questo, perché sono molto equiparati, ecco.
Non ci si piange addosso sulla morte di Onia, mi sembra molto dignitoso, e anche dal punto di vista storico mi sembra che Onia non si sottragga al suo destino, non voglia sottrarsi al suo destino, cioè esercita fino in fondo la sua funzione sacerdotale, biasimando Menelao e accordando la fiducia che gli era stata offerta da Andronico, sebbene non avesse allontanato ogni sospetto. Quindi fa capire che Onia in un qualche modo si consegna, e quindi emerge la sua grandezza sacerdotale.
Io aggiungo qualche osservazione. A me è sembrato anche che al centro, appunto, la figura di Onia, alla quale figura vengono aggiunti dei tratti ulteriori. Abbiamo già visto il difensore della legge, che chiamava i cittadini, provvedeva ai cittadini, eccetera, aveva una funzione sociale. Qui però vediamo che la sua morte, per esempio, è addirittura quello che gli succede, l'uccisione che subisce colpisce non solo i suoi, ma colpisce anche i greci, non solo l'imperatore, anche i greci della città condividono l'esecrazione per l'uccisione arbitraria di Onia. E questo mostra una particolarità della figura di Onia. Era veramente la figura, l'uomo capace di mantenere quella pace che era stata descritta in modo molto idilliaco nel capitolo terzo e i versetti primi. Però Gerusalemme si godeva di quella pace, pace anche in base alle concessioni che gli erano date a loro dai Seleucidi, però era merito di Onia, del suo modo di gestire il potere, anche nel sommo sacerdozio e il potere, con una grande rettitudine. E il fatto anche che per lui si rifugia a Dafne, che è una località inviolabile, cioè era una città di rifugio, godeva del diritto di rifugio dopo avere rimproverato
Menelao per quello che aveva compiuto, no? Quello che fa con Andronico, che era al posto di luogotenente di Antioco, quindi ha una carica molto alta, e poi sarà Andronico a sopprimere Onia, istigato da Menelao. Questo fatto che lui va a Dafne, dove c'è anche un tempio ad Apollo, mostra che la sua osservanza della legge, insomma, non gli impediva anche di vedere le cose, avere anche delle aperture che forse non ci aspettavamo da un personaggio del genere. E quello che si dice invece di Menelao è esattamente il contrario: non ha rettitudine, e soprattutto sarà con Menelao, che appunto Antioco, non dico che sarà per causa sua, però è con Menelao che Gerusalemme subirà quegli eventi tragici che vedranno Antioco cambiare atteggiamento verso Gerusalemme, cioè non sarà più incapace di fare come Onia. A me sembra che sia messa in evidenza anche questa cosa, questo tratto di Onia, che la sua capacità anche di comportarsi rispetto ad Antioco, il quale lo onorava, appunto fa quello che abbiamo letto, abbiamo commentato, rispetto alla sua morte, così il Signore, tanto che arriva a concludere, gli rese il meritato castigo a Menelao con una valutazione di tipo sapienziale,